va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno carissimi, riprendiamo un po' il cammino a lasciarci interrogare da Dio. E sempre dal libro della Genesi, una prima domanda che ci viene posta, al capitolo 18. La domanda è: c'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? È il Signore stesso che ci fa questa domanda. Leggo il brano. Poi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? I tre ospiti che sono arrivati e che Abramo li ha accolti con tutto il suo fervore. E questi tre ospiti, che è la Trinità, rispose: e là nella tenda. Riprese: tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Sara, ormai anziana, era sterile per l'età. E questa promessa di questi stranieri che sono passati, sono stati accolti da Abramo. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, dietro di lui, dietro ad Abramo. Abramo e Sara, dice il testo, erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere. Avvizzita, riprendo, come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? Ecco la domanda. C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Il brano della Genesi in cui c'è questa domanda che serve anche a noi. Ma c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Le tre misteriose figure che fanno visita ad Abramo rappresentano la Trinità, la presenza di Dio che si manifesta al patriarca di Israele. Tanto è vero che il testo utilizza a volte il singolare, a volte il plurale. A volte dice Dio, a volte dice i tre uomini o i tre angeli. Il Signore aveva promesso ad Abramo una terra, una discendenza, ma lui e la moglie Sara non avevano potuto concepire. Questa visita alle querce di Mamre rinnova la precisa promessa di Dio. Aveva promesso: lascia la tua terra e va, diventerà il capostipite di una moltitudine di persone, numerosa come i granelli della sabbia del mare, numerosa come le stelle del cielo. E passano gli anni e Abramo e Sara ormai vecchi, e arriva questo incontro con questa Trinità, che promettono, annunciano la fecondità di Sara, fra un anno avrai un figlio, e Sara ride nel suo spirito, vecchio come sono, come potrò concepire? E Dio dice ad Abramo, ma perché Sara ha sorriso? C'è forse qualcosa di impossibile al Signore? Ecco la domanda. Ce la pone anche noi. Quante volte abbiamo fatto delle domande a Dio e dopo, scoraggiati, abbiamo lasciato perdere. Dio ci fa questa domanda, ma c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Spesso noi lottiamo nelle nostre fatiche, cercando di riconoscere qualcosa che sia promettente, che ci consenta di guardare avanti con fiducia, con speranza. Ma tante volte ci troviamo delusi nelle nostre aspettative e viene impoverita la nostra speranza. Mio cugino, che ha perso in un incidente in moto un braccio e una gamba dalla parte destra, metà corpo. Ebbene, è riuscito a lottare, a ricostruirsi una vita, ma poi si è sposato, ha avuto dei figli, la moglie qualche tempo fa, un tumore, e dopo qualche mese morta. E lui diceva, andavo in chiesa tutti i giorni per pregare per mia moglie, così essenziale alla mia vita, di mezzo uomo che sono. La risposta era alla domanda, ma tu credi che sia impossibile, c'è qualche cosa di impossibile a Dio? Lui certamente risponde, dopo, quando è morta, ha risposto no. Questa cosa Dio, per Dio era impossibile, darci, guarirla dalla salute, dalla malattia. E forse anche a noi possono sembrare solamente illusorie tante parole di consolazione, di incoraggiamento che ascoltiamo e io che pronuncio. Quante volte di fronte al mistero della sofferenza, di una malattia che sta velocemente arrivando alla sua conclusione, a volte sto in silenzio. Dico questa frase, siamo nelle mani di Dio, non so che cosa deciderà il Signore. Certo una possibilità, una speranza di un miracolo c'è, però non è detto che questa, perché io lo prego, sia quello che avverrà. Tante parole illusorie, parole di consolazione, di incoraggiamento che io dico e che tanti ascoltano, o che magari a volte li utilizziamo per risollevare un momento o l'altro. Noi continuiamo a cadere, ci rialziamo, torniamo a sperare e di nuovo sprofondiamo in rinnovate delusioni. Ecco, la domanda di Dio potremmo leggerla così. La domanda, c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? La domanda di Dio vuole provare a ricollocarci nello spazio del suo disegno, perché ci sia possibile attraversare il nostro tempo senza spegnere la speranza. E perché abbiamo a continuare a intravedere la luce anche nel buio che spesso ci avvolge nei nostri giorni. Certo, Quando affermo questo principio devo innanzitutto premettere che il dono che il Signore ci ha fatto della vita non ce lo toglie dopo 30 anni, 50 anni, anche 100 anni con la malattia di vecchiaia oppure con molto prima con altre malattie o incidenti, non ce la toglie. È un dono che ci ha fatto per sempre, un dono che non è, come a volte dico, quello che facciamo a un ragazzo che sta giocando in questi giorni nella Torre Feriale una partita e io mi avvicino a lui con un ghiacciolo, gli faccio fare una leccata al ghiacciolo e poi glielo porto via. Se il dono della vita è così bello come questa leccata al ghiacciolo, così che rinfresca, sarebbe un Dio cattivo se poi me la porta via. Non ce la porta via, ci fa passare tempo dopo tempo per una vita che è veramente dono. Io tante volte mi chiedo se questa affermazione, la vita è un dono di Dio, io certo l'affermo, tutti noi forse potremmo anche affermarla, ma anche tra di noi c'è qualcuno che dice, ma se è un dono di Dio perché è così complicata? Se andiamo in altri paesi, come può un ragazzo di quasi 20 anni dire, ma la vita è dono di Dio, che io ho passato 20 anni sotto la guerra, i bombardamenti, oppure in un regime di totalitario, di violenza, di ingiustizia? Come si può dire che la vita è un dono di Dio? Qualcuno mi ha detto, io questo Dio lo rifiuto, e aveva tutte le ragioni. Se la vita viene ridotta a questa vita terrestre, a questa vita terrena, se è tutta qui la vita. Candino Martini si chiedeva, perché Dio non ha vinto anche la morte? Perché dobbiamo passare attraverso la morte per arrivare alla pienezza? La domanda di Dio vuole provare a ricollocarci nello spazio del suo disegno, perché ci sia possibile attraversare questo tempo che a volte per qualcuno di noi è un tempo in cui si spegne la speranza. E perché possiamo continuare a intravedere la luce anche nel buio della vita, che spesso un buio che può avvolgere tante volte i nostri giorni, quello di tante persone nel mondo, quello che stanno lottando per una sopravvivenza, quello che lottano tutti i giorni per le ingiustizie provocate dal potere. Provate a dire a un ragazzo disabile che però intellettualmente è maturo che la vita è dono di Dio, ci guarda, forse non ci risponde, però il suo viso dice tutta la buona risposta, perché poi si confronta con gli altri che sono lì davanti a lui, perché a me? Perché solo a me? Ecco, la domanda di Dio potremmo interpretarla così, vuole provare a ricollocarci nello spazio del suo disegno perché ci sia possibile attraversare il nostro tempo senza spegnere la speranza e perché possiamo continuare a intravedere la luce in fondo al tunnel. La parola di Dio è ricchissima di racconti in cui l'impossibile manifesta la sua plasmabilità di fronte all'azione di Dio. Un'azione sorprendente e a volte più forte di ogni disperazione. La nascita del figlio Isacco è solamente una delle sorprese di Dio che le scritture ci presentano. Mi viene anche noi l'invito a non dare mai per perduta la storia, anche quando tutto sembra scomparire in un oscuro abisso, a non dare mai per sconfitto e disastrato il percorso del mondo in cui viviamo, per quanto tragici siano tanti segni che ci accompagnano, che sono attorno a noi. Possiamo avere ancora fiducia perché la storia è in mano a Dio e il mondo è da Lui amato. Ecco, è importante però che abbiamo a pensare che il dono della vita non è, il dono della vita che Dio ci ha fatto non è per questa esistenza, solo questa esistenza terrena. Ricordo sul tema della speranza una scheda di Ettore Masina, un grande giornalista, di qualche tempo fa. E diceva, più che parlare della speranza, vi racconto un fatto. C'era il Concilio Vaticano II e alcuni grandi personaggi di questo concilio, Paul Gaultier, l'abbé Pierre e altri come loro che speravano in una chiesa nuova, che avrebbe fatto spazio agli ultimi, ai poveri, come protagonisti della salvezza. E si ritrovavano in una trattoria, non avevano tanti soldi da andare negli alberghi dove c'erano i cardinali. E c'era una signora che serviva, si sono conosciuti, la signora aveva un papà completamente paralizzato, un papà che sembrava un ulivo tutto rattrappito, che solo lei riusciva a rimetterlo sulla carrozzina e portarlo a fare qualche giro. Solo lei riusciva ad abbracciarlo e a portarlo sulla sedia per mangiare. Però la doveva lasciare perché doveva andare a lavorare. La lasciava a casa. Questi grandi uomini della Chiesa, Paul Gaultier, Abbé Pierre, che erano esperti del Concilio, si sono chiesti, ma mentre noi stiamo vivendo il Concilio che, e lottiamo perché ci siano queste aperture della Chiesa verso gli ultimi, e noi cosa facciamo? Possiamo benissimo allora raccogliere dei nostri soldi e dare lo stipendio a Corella che ci serve ogni giorno perché lei rimanga a casa ad accudire il suo papà. E hanno fatto così. Succede che Paolo VI, nel girare le parrocchie di Roma alla domenica, visita proprio quella loro parrocchia. Allora lei mette il suo papà sulla carrozzina e lo porta là, quasi in prima fila, perché passava il Papa, perché ricevesse una benedizione dal Papa, da Paolo VI. E Paolo VI, che era stato avvertito dal parroco di questa situazione, Paolo VI di fronte a lui si ferma e si inginocchia. Vi immaginate il Papa Paolo VI inginocchiato davanti a un disabile e poi dice: il Papa ti invidia, tutti meravigliati, perché tu, che adesso sei qui tutto rattrappito e hai bisogno di chi, di tutti noi che ti abbiamo a servire, quando sarai in paradiso, tu correrai per le ampiezze e la lunghezza del paradiso a servire tutti noi. Sarai capace di corsa, sarai capace di premura, sarai capace di solidarietà con tutti noi. Per questo il Papa ti invidia, perché tu sarai così per l'eternità. Qual è la speranza, si chiede Ettore Masina, di questa storia? Certo, che questa donna, che questa figlia di questo disabile, lei sapeva fare delle cose straordinarie per il papà, che nessuno sapeva fare. Riuscì ad abbracciarlo, portarlo sulla carrozzina, farlo sorridere, ricordare quello che gli aveva detto il Papa: tu nel paradiso correrai a servire tutti noi per l'eternità. Ecco, se noi guardiamo la vita terrena di questo papà, di questo signore, è una vita condannata. Ma noi dobbiamo, credo nella vita eterna, dobbiamo guardarla però la vita, avere la capacità di guardarla nella sua integralità. Beati i poveri, beati i disabili, perché avranno la vita in pienezza. Lo vogliamo mettere nella beatitudine. La fede vuol dire credere a questo, quindi vivere questa situazione con fatica, con le lacrime agli occhi, però sempre con la speranza, e direi la certezza, che la vita sarà trasformata. Possiamo ancora avere fiducia, perché la storia è in mano di Dio e il mondo è da Lui amato. Anche questo mondo, soprattutto questo mondo che soffre, è da Lui amato. Non sempre risolve i problemi, che poi si risolvono per qualche giorno, per qualche anno, la salute, ma poi ritornano ancora. La salvezza vera è questa vita nuova per l'eternità. E allora la domanda che nasce dal nostro cuore, la domanda che sentiamo che Dio ci fa, che risuona spesso in noi, le parole del Signore ad Abramo: c'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Questo per rilanciare la nostra speranza e rimettere in gioco la nostra fiducia in quanto ancora avverrà. Non si sa quando, si spera domani, ma certamente un domani un po' più lontano avverrà. A questa domanda: c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? No, non c'è nulla di impossibile. E allora preghiamo con il Salmo 138. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, perché hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome, o Signore, per il tuo amore, la tua fedeltà, perché hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Quante situazioni nella nostra vita le viviamo sentendo in noi nasce un po' di sfiducia, un po' di pessimismo, un po' di freddezza, un po' di riluttanza. Viene in mente mio cugino che mi diceva: ma che cosa è servito andare in chiesa tutti i giorni se mia moglie è morta? Un grande rispetto a questa domanda. Però dentro di me devo pensare a tante affermazioni che Gesù ha fatto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Non abbiate paura. Parole che Gesù ci ha detto prima di partire per il cielo. Ecco, cogliere che c'è una presenza che ci accompagna, forse ci accompagna nel portare la croce che non ci è tolta, qualche volta la toglie, ma il miracolo è il segno di questa nuova vita che ci sarà. Il miracolo non risolve il problema. Lazzaro è morto ancora, il miracolo non è che l'ha risuscitato, ma gli ha dato una fede: io sono la via, io sono la vita. Lazzaro crede veramente che il Signore Gesù è la vita vera, che non è la vita terrena. Non è vero che basta la salute e poi ci sono delle persone ammalate che non hanno salute e sono dei campioni di vita. Il loro modo di pensare, di ragionare, di guardare, di dire, di vivere le loro situazioni. C'è qualcuno che ha una salute di ferro, ma è un tarello, incapace di un minimo gesto di gentilezza. Ma che vita è? Il Signore ci rende una vita, è il Signore della vita, ma di una vita che è anche di questo mondo, ma non solo di questo mondo. Questo dovrebbe essere un po', credo nella vita eterna. Io dico sempre ai miei parrocchiani, fra 100 anni saremo tutti là. E voi mi direte, ma Don Angelo ci doveva dire che c'era questa vita, che valeva la pena di impegnarci nella vita terrena per questa vita. Perché qui vivremo per l'eternità. E siamo quelli che abbiamo tentato di essere laggiù. E io rispondo, ve l'ho detto tante volte. Oggi è il 18 giugno del 2021. Io questa mattina alla messa vi ho detto queste cose. Ma lo dico soprattutto a me, perché faccio fatica anch'io a pensare che gli inciampi che trovo su questa vita sono delle occasioni di una fiducia maggiore nel Signore, di un'attesa di una vita vera, un'attesa del regno di Dio. È già regno, ma non è ancora in pienezza. E allora lo slogan, già ma non ancora, vale anche per questo dono di vita che il Signore ci ha fatto. La speranza, la fiducia che il Signore ci accompagna, anche oggi, magari a portare la nostra croce senza sconvolgerci, giorno dopo giorno, con la fiducia che questo tunnel ha una luce in fondo, verso la quale noi stiamo camminando. E l'augurio quindi è quello di avere una grande speranza, una grande fiducia nel Signore. Credi che per me ci sia qualcosa di impossibile? Proviamo a rispondere tutti. Io rispondo per voi, no Signore, anche se faccio fatica a vedere la tua opera in certi giorni della mia vita, ma aiutami a credere che tu ci sei, con tutta la tua onnipotenza, con tutta la tua tenerezza, con tutta la tua misericordia. E di questo ti ringraziamo. Buona giornata a tutti, carissimi. Buona domenica. E consapevoli che nulla è impossibile a Dio. Viviamo nella serenità, nella pace. Non dico nella salute, perché per qualcuno non è così. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.